in diretta dal festival.
Bene, buonasera a tutti e tutte, grazie per essere qui, benvenuti allo Sherwood. Questa sera ospitiamo il secondo dibattito del festival dopo aver parlato lo scorso lunedì degli aspetti economici legati alla guerra in Ucraina. Stasera siamo per parlare delle trasformazioni nel mondo del lavoro con l'avvento della pandemia prima e poi della guerra stessa. Stasera abbiamo deciso di parlare di questo partendo da due esempi per noi paradigmatici: il caso di Grafica Veneta, una rappresentazione di un modello con cui dei lavoratori iperricattabili vengono ridotti alla schiavitù, e il caso GKN, in cui l'azienda non si è fatta alcuna remora a provare a licenziare più di 400 lavoratrici e lavoratori il giorno appena finito il blocco dei licenziamenti. Siamo qua perché a partire da questi esempi vogliamo portare in luce le lotte che le lavoratrici e i lavoratori hanno organizzato e sono stati in grado di promuovere, e quali modelli ci permettono di affrontare, di andare al contrattacco del sistema di governance. Vorremmo articolare questo dibattito in due tranche per fare in modo che nella prima parte si possa parlare, a partire dai casi specifici, dei processi di trasformazione, di sfruttamento che intervengono appunto nel mondo del lavoro, e parlando di questi due casi, quindi parliamo di caporalato, del sistema degli appalti, dei subappalti, delle delocalizzazioni, e mentre nella seconda parte ci piacerebbe invece affrontare e focalizzare la questione sull'urgenza del conflitto, sulla vera e propria domanda del che fare anche su quindi quali sono le forme appunto che possono riportare al centro la questione anche della democrazia nei posti di lavoro. Questo dibattito lo affrontiamo insieme ai nostri ospiti, che sono Massimo Carlotto, scrittore che si è speso nella vertenza di Grafica Veneta, Dario Salvetti e Beppe Iapicca, che sono compagni del collettivo di fabbrica GKN, Marta Fana, ricercatrice economista, e Gianni Boetto, portavoce di ADL Cobas. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, alcune parole per inquadrare insomma il punto da cui partiamo questa sera. Lo stop dovuto alla pandemia e la ripartenza selvaggia ci mettono di fronte sicuramente ad una situazione drammatica dal punto di vista sia sociale che lavorativo. La pandemia ha prodotto un impoverimento generalizzato che, come al solito, ha colpito le fasce più fragili della popolazione mondiale, e dopo la pandemia sembrava, no, che dovessimo affrontare una ripartenza, una ripresa globale che dovesse essere fondata sui valori dei bisogni delle persone, rimettendone al centro appunto la cura dei territori, la sanità, le reti dei servizi sociali, le reti di cooperazione e l'impegno per fermare il cambiamento climatico che mette a rischio tutto il pianeta. Quello che invece abbiamo vissuto e viviamo è il fatto che questa era solo retorica, e la ripartenza in realtà è stata totalmente deregolamentata e ha messo in luce come la voracità del capitale sia invece in grado di intervenire per utilizzare questi modelli di crisi e accelerare le sue trasformazioni, e non facendosi assolutamente scrupolo poi degli effetti che ne conseguono. Questa sera, in questo senso, vorremmo parlare di questa rinnovata aggressività, di quella che noi possiamo ovviamente definire la nostra controparte, che però ha dovuto sicuramente anche fronteggiare delle forme di resistenza. Ci scontriamo però con la grande capacità del capitalismo anche di silenziarle, di ridurle a una mera vertenza settoriale. Al massimo sono qualche piccola stortura nel modello che è l'unico possibile. Vediamo anche la riproduzione di questo modello unico proprio nella guerra, che se da un lato produce una devastazione e distruzione, morte tra i civili, dall'altro lato non scalfisce minimamente gli affari, la speculazione degli imperi, degli oligarchi in ogni parte del mondo, e anzi rinvigorisce lo sfruttamento energetico fossile, riapre il sistema del debito a livello mondiale, afferma insomma il sistema economico neoliberale su ogni piano. Spesso chi è riuscito a organizzarsi lo ha dovuto fare in chiave difensiva. Ci sembra quindi urgente oggi il bisogno di un ragionamento quanto più diffuso che possa avere come parole d'ordine la riconquista sul terreno dei diritti, la riappropriazione di reddito, e che soprattutto sia in grado anche di parlare al di fuori degli ambiti di movimento. Per questo per noi è importante partire dal caso di Grafica Veneta e di GKN, perché vediamo in questi due esempi la spinta per parlare a tutta la società. La volontà di non settorializzare la lotta sui posti di lavoro, la capacità rinnovata anche di presa di posizione di figure che magari sono indirettamente legate alla produzione in questione, o magari non lo sono per nulla, ma che riconoscono la necessità di portare la solidarietà fuori dall'avvertenza specifica. Questi due casi ci permettono anche di capire l'avanzare delle forme di sfruttamento che permeano ogni settore economico, e come in realtà appunto i processi economici di cui parliamo in realtà sono dei processi politici di potere. Io lascerei a questo punto e su queste suggestioni la parola per un primo giro di intervento ai nostri ospiti, partendo da Massimo Carlotto, e vi ringrazio molto.
Grafica Veneta è un caso veramente emblematico, e anche se apparentemente sembra chiuso, vale sempre la pena tornarci e riflettere. Innanzitutto sul fatto che il caso Grafica Veneta nasce da un'indagine dei carabinieri per reati specifici, nel senso che i lavoratori pakistani vengono ritrovati nel maggio 2020 lungo la statale 16, legati, picchiati, rapinati, e da qui nasce un'inchiesta che porta i carabinieri poi nel luglio del 2021 a Grafica Veneta. Va sottolineato il fatto che non nasce dall'internità della fabbrica, da una denuncia di quello che accadeva in fabbrica, ma accade proprio per una indagine dei carabinieri. I carabinieri arrivano dopo aver investigato e scoprono che una cooperativa, la BM Service, si occupa di gestire un certo numero di lavoratori pakistani all'interno di Grafica Veneta. Sono lavoratori fantasma, non esistono di fatto, e nemmeno gli altri lavoratori si accorgono della loro presenza. Vengono gestiti da diversi energumeni della BM Service, che li prendono, li portano, li costringono a vivere in una casa fatiscente, li portano e li riportano in furgone. Hanno la scheda per poter entrare e uscire tranquillamente dai cancelli di Grafica Veneta. E qui viene fuori la verità, una verità di sfruttamento, di caporalato. La parola caporalato non aveva mai avuto questa dimensione così netta all'interno del nostro territorio. C'era stato tutto lo scandalo del caporalato rispetto ai cantieri di Monfalcone, c'era il caporalato rispetto a lavoratori agricoli, ma che accadesse in una fabbrica, che è un'azienda che era il fiore all'occhiello del nostro governatore regionale e in generale della Confindustria Veneta, è stato qualcosa che ha impattato tutta la società, è stata una notizia a livello nazionale, anche perché Grafica Veneta è il più grande stampatore a livello europeo di libri, con anche filiali negli Stati Uniti. Quindi uno scandalo che però non è riuscito a impattare più di tanto la società civile. Sì, ne hanno parlato all'inizio le prime pagine dei giornali, dopodiché la notizia è caduta di interesse. Cos'è successo? È successo che c'è stata un'avvertenza durante la quale l'azienda ha avuto un atteggiamento assolutamente strafottente. Fingeva di ascoltare, fingeva di stare ai tavoli, poi in realtà non concludeva assolutamente mai nulla. E così è andato avanti per tempo, anche se quello che aveva accertato la Procura della Repubblica era assolutamente chiaro. Questi lavoratori venivano sfruttati all'interno, erano schiavi all'interno di Grafica Veneta. A un certo punto, nell'ottobre del 2021, Patron Franceschi rilascia una serie di interviste, in particolare alla Stampa, dove racconta se stesso, racconta il suo rapporto con la fabbrica, con questa vicenda dei lavoratori pakistani in maniera molto chiara. Dice, sono una serie di dichiarazioni all'impronta del razzismo, in maniera molto chiara. E le conosciamo tutte le dichiarazioni che ha fatto. Sono dichiarazioni estremamente pesanti, ma estremamente chiare di quello che un certo tipo di ceto imprenditoriale veneto pensa rispetto all'uso dei lavoratori stranieri nel nostro territorio, cioè l'ipersfruttamento. Questo ha causato un problema di immagine molto grosso a Grafica Veneta e ovviamente rispetto a questo non è stata solo una caduta di stile, ha messo profondamente in crisi tutta la strategia dell'azienda, che stava perdendo, ma evidentemente ben consigliata magari dall'avvocato Spata, che è l'avvocato di Grafica Veneta. A un certo punto hanno trovato una sorta di soluzione. La sorta di soluzione è stata quella di trovare un accordo con la comunità pakistana, ben giocata anche a livello mediatico. Sono stati assunti alcuni lavoratori e altri invece non sono stati per nulla assunti, ma dal punto di vista di quello che appare all'esterno pare una sorta di riconciliazione con il mondo dei lavoratori pakistani, ben gestito anche dalla comunità pakistana. Ovviamente una sorta di vittoria a metà, in qualche senso, però per che cosa è passata? È passata per il fatto che questi lavoratori sono stati obbligati a disdire il loro rapporto con ADL Cobas, che era una questione invece fondante, perché è stato il sindacato che più di tutti li ha appoggiati, insieme anche alla FIOM, li ha appoggiati in questo tipo di vertenza. Quindi rimane ancora la questione di Grafica Veneta una ferita profondamente aperta su cui vale la pena continuare a ragionare, anche perché la situazione non si riflette solo in Italia, ma per esempio la comunità pakistana è riuscita a strappare anche alcune assunzioni a Chicago, dove Grafica Veneta ha una sede. Allora, l'impatto... Noi ci saremmo aspettati un impatto diverso di questa storia rispetto a quello che è il mondo della cultura. Grafica Veneta stampa la maggior parte dei libri che vengono poi venduti nelle librerie italiane, eppure la reazione del mondo culturale è stata estremamente risicata. Ma questo c'è una spiegazione. Ci sono due livelli di spiegazione. Il primo è del ruolo del mondo della cultura oggi, che è quello di depotenziare il conflitto, sostanzialmente. Questo possiamo approfondire poi. Ma anche il fatto che il mondo della cultura, il mondo dell'editoria, e voi non dovete pensare solo all'editore e a chi lavora nelle case editrici, ma anche al mondo dei festival, gli uffici stampa, tutto quello che ci sta intorno, ormai da tantissimi anni si fonda sul precariato. Io ricordo un intervento di Sergio Bologna 10 anni fa, del 2012, che denunciava il precariato all'interno del mondo dell'editoria. E quindi le case editrici non, più di tanto non hanno preso posizione, se non le solite, e questo equivale anche Vale anche per moltissimi autori che non hanno preso posizione per non mettere in imbarazzo i loro editori. E quindi Grafica Veneta ha questo tipo di caratteristiche che continuano a renderlo un caso estremamente importante, non solo per il nostro territorio, ma a livello nazionale.
Grazie. Grazie a Massimo. Io passerei la parola adesso a Dario appunto del collettivo di Fabrica, sempre continuando appunto su questi temi partendo appunto dal racconto magari della vostra storia, però cercando di allargare sulle questioni, no, di come i modelli organizzativi, di come avete affrontato anche i mesi, tutto questo periodo all'interno della vostra vertenza. Mi fanno cenno solo di chiedervi di tenere un po' più vicino il microfono quando parlate, così si sente meglio e basta.
Ma innanzitutto grazie dell'invito, grazie dell'occasione, grazie della serata che per noi è di racconto ma è anche soprattutto di ascolto. Forse parto dal fondo rispetto a quello che è il tema della serata, ma noi abbiamo avuto modo in questi 11-12 mesi veramente di girare, grazie a questi inviti e anche grazie all'Insorgiamo Tour che abbiamo lanciato, un pezzo importante del paese. E forse saremo faciloni noi, forse perché mettiamo il naso fuori dal nostro provincialismo, ma noi troviamo sempre delle realtà vive, militanti, solidali, numerose, sul pezzo, come si dice in fabbrica, importanti, e tutte le volte torniamo a casa con la solita ossessione, con la solita domanda, ma quanto ci vorrebbe poco a unirci e a determinare un autunno diverso vista la situazione che stiamo vivendo. Però forse sono partito dal fondo, però è la sensazione che abbiamo sempre a pelle. In realtà come GKN noi abbiamo abbandonato il nostro settorialismo, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi, è stata tanto la situazione oggettiva che ce l'ha fatto abbandonare, perché comunque la nostra fabbrica, come tante altre in questo momento nel paese, era una fabbrica di contrattazione aziendale importante, era una fabbrica dove si strappavano i premi di risultato, era una fabbrica anche con una serie di diritti che tenevano all'interno della fabbrica. Noi addirittura avevamo strappato il fatto che fosse applicato un accordo di miglior favore dove si applicava l'articolo 18 del 1970 in fabbrica. E quindi inevitabilmente, dopo anni di questa vita, piano piano ti settorializzi, resisti, ma tutto sommato inizi a pensare che forse non è così difficile arrivare in questo stato fino alla pensione. Sì, ogni tanto tiri qualche bestemmia per l'ennesima controriforma che te l'allontana, però ti siedi su questo stato di cose. La verità è che il sistema, nelle sue mille sfaccettature, ci ha tolto giorno dopo giorno il diritto al settorialismo e la chiusura in noi stessi, e quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Nel 2018 arriva un fondo finanziario, ultima espressione del capitalismo finanziario più sviluppato, non che prima chi ci possedeva fossero dei gentiluomini, la maggioranza era posseduta da un fondo obbligazionario scozzese, però arriva l'evoluzione della bestia, il fondo finanziario che deve comprare, acquisire, ristrutturare, rivendere per determinare un rialzo azionario e quindi deve dimostrare agli azionisti di poter ristrutturare. Questa ristrutturazione passa ovviamente anche dalla possibilità di chiudere la fabbrica. Arriva il fondo azionario, non a caso nel settore dell'automotive, perché nel settore dell'automotive si producono e si prevedono 300.000 posti di lavoro in meno, e quindi per il fondo azionario i licenziamenti sono un business. Noi producevamo semiassi, loro producevano business attraverso i licenziamenti e il meccanismo finanziario che questo determina. E si giustifica ovviamente non solo lui ma tutta la ristrutturazione nel settore dell'automotive con la cosiddetta transizione ecologica che fanno loro, che non è né ecologica né transizione, però la usano per non risolvere il problema della giustizia climatica e in compenso creare ancora più ingiustizia sociale distruggendo posti di lavoro nel settore dell'automotive. Noi ci siamo sempre un po' paragonati molto umilmente ai minatori della Thatcher, dove sono state chiuse le miniere, il mondo non è più verde, in compenso ci sono meno meno diritti, a dimostrazione di quanto usino in maniera strumentale il tema ambientale. E quindi già così, fondo finanziario, transizione ecologica, migliaia di licenziamenti, Stellantis che determina questi licenziamenti, perché di fatto si ritira sempre di più dal mercato dell'auto, già solo questo ti pone di fronte al fatto che per difendere il tuo posto di lavoro devi chiederti in che mondo lo stai difendendo, cosa pensi della transizione climatica. Puoi arroccarti in una posizione che non è solo umanamente scorretta, anche sindacalmente scorretta, nel dire no, andate avanti a produrre le auto così come sono, o sfidi il capitale sul terreno anche della giustizia climatica e sostieni che sì, la tua fabbrica potrebbe continuare a produrre con quei diritti e addirittura più posti di lavoro, ma per esempio inserita in una filiera produttiva pubblica, di un polo pubblico della mobilità sostenibile, che non prevede la sostituzione di tante macchine individuali endotermiche con tante macchine individuali elettriche, ma forse proprio un altro tipo di mobilità complessivamente diversa. E anche laddove poi improvvisamente noi pensavamo nello scontro col fondo finanziario di aver raggiunto dei punti di equilibrio, perché noi scioperiamo il 14 febbraio 2020, in 200 assediamo la regione Toscana e strappiamo un accordo sindacalmente avanzato che tutelava gli staff leasing, i precari che avevamo. Facciamo questo accordo il 14 febbraio 2020, tempo un mese, anzi meno di un mese, siamo tutti a casa in lockdown, quindi come dire, pensavamo di aver raggiunto un accordo sindacale che ci tutelava. I precari vengono lasciati a casa con un WhatsApp e noi diciamo ai colleghi fissi, guardate come hanno trattato loro e come tratteranno noi, e sembrava di dire chissà che. Poi rientriamo e nel luglio 2020 facciamo un'altra settimana di scioperi articolati, 8 ore articolate in 15 minuti, reparto per reparto, e strappiamo un altro accordo sindacalmente avanzato dove si diceva che avevamo diritto al preavviso, che non ci sarebbero stati licenziamenti. Tempo un anno, dopo ben 40 incontri, non so quante prese in giro, appena si sbloccano i licenziamenti, chiudono la fabbrica e ci lasciano fuori. Quindi se qualcuno pensa che noi siamo arrivati all'abbandono del settorialismo per convinzione politica ideologica, che peraltro abbiamo delle convinzioni politiche ideologiche, non è questo il percorso. Noi abbiamo perso il diritto al settorialismo assediati letteralmente dalle condizioni oggettive di questo sistema. E allora poi, quando ci hanno chiuso, e come ormai è noto, siamo rientrati di fatto occupando la fabbrica e autogestendola, e lì perdi ancora di più il diritto al settorialismo. Perché per reggere 11 mesi in assemblea permanente, il 9 luglio saranno 12, e quindi reggere come comunità, ti devi chiedere come dirigeresti tu la fabbrica, come porteresti avanti la manutenzione, ma ti devi anche prendere cura l'uno dell'altro. E quindi problemi di natura, per esempio, di salute mentale non possono più non far parte del tuo orizzonte, perché sei chiamato a stare appiccicati insieme in testuggine nel cercare di resistere all'attacco del sistema. E quindi da quel momento in poi lì parlare di questione ambientale, collegarsi ai movimenti territoriali, collegarsi alle altre vertenze ovviamente diventa ancora più fondamentale. E abbiamo perso anche un altro diritto al settorialismo, e mi fermo qua per il momento, che è il diritto al settorialismo, diciamo, di organizzazioni diverse. Noi improvvisamente misuravamo il tempo in anni, no? Quanto lavorerò qua? Quanto tempo ho per cambiare l'esistente? E poi, improvviso, quel 9 luglio, il tempo lo misuravamo a giorni. Noi avevamo 75 giorni prima della chiusura definitiva e dovevamo ribaltare tutto. Il licenziamento, i rapporti di forza, le leggi che c'erano dietro a quella possibilità. E lì improvvisamente inizi a superare screzi di natura personale, ma anche screzi tra organizzazioni sindacali diverse, tra correnti sindacali diverse. Stai sul pezzo nel merito di quello che devi fare e riconosci le tue compagne e i tuoi compagni nella lotta, e nella lotta hai continuamente la misura di chi sta realmente con te e di chi non sta con te, anche se apparentemente parte da posizioni molto, molto diverse. E quindi siamo ancora qua. Nel frattempo, in questi 12 mesi, abbiamo visto una quarta ondata Covid, il mondo attorno a noi spaccarsi in Green Pass sì, Green Pass no, e ora una guerra mondiale, che è un concetto che noi, dire, non agitiamo spesso, più che altro perché troviamo egoistico chiamare guerra solo l'ultimo capitolo mediatico e più spettacolare di in realtà un conflitto mondiale che va avanti da anni, non solo in Ucraina, ma c'è un'escalation di fatto a cui noi dobbiamo trovare ogni modo di opporci, legando l'opposizione alla guerra, al tema dei posti di lavoro, della riduzione dell'orario a parità di salario, della scala mobile, della giustizia climatica. E la verità è che noi non abbiamo mai avuto il diritto come vertenza di sopravvivere come un punto isolato. E tutt'oggi è ancora così. Noi stiamo presidiando una fabbrica ferma, da quel 9 luglio non è ancora uscito uno spillo, non abbiamo produzione, non abbiamo la possibilità di scioperare. Tutto ciò che salva la nostra vertenza è questo aver detto insorgiamo, e aver detto insorgiamo e convergiamo insieme. Ma noi crediamo che se ci fate mente locale, questo non sia soltanto il nostro caso particolare di GKN, ma è il caso di tante lotte in questo momento nel paese. L'abbiamo ripetuto così tante volte che è diventata una frase fatta. Nessuno si salva da solo e fuori dalla mobilitazione non c'è salvezza. Grazie mille.
Grazie, grazie mille Dario. Allora, giustamente un grande applauso. Sulle tue parole, sugli spunti che penso siano già arrivati da questi due primi interventi, io lascio la parola a Marta, che sicuramente amplierà, no, la visione che stiamo dando, partendo da due casi specifici appunto che abbiamo portato sul tavolo, ma che insomma fin da questi primi due interventi appunto ci parlano di livelli di organizzazione economica appunto, e politica di potere sul mondo del lavoro di cui si può parlare assolutamente al di là del caso specifico. Ecco, grazie Marta.
Sì, grazie a voi e buonasera a tutti e tutte. Ma mi riallaccio davvero a braccio alla questione delle due vertenze e soprattutto della questione delle due filiere. No, perché giustamente Grafica Veneta arriva qualche anno dopo Stradella, che non so se vi ricordate, è la grande vertenza nei magazzini della logistica del libro vicino Torino, e anche là appunto Grafica Veneta stampa la maggior parte dei libri italiani e europei, in parte, e a Stradella in realtà vengono smistati sostanzialmente, monopolisticamente, i libri che poi attraversano le nostre librerie, le case, le biblioteche, quelle che sono rimaste aperti. Allo stesso modo, quando parliamo appunto, Dario giustamente diceva, la mobilità, no, che deve attraversare giustizia sociale, giustizia ambientale, ma anche un modello produttivo e industriale diverso, non può che richiamarci, se vogliamo, al trasporto pubblico locale, cioè le condizioni di lavoro dentro e fuori, se vogliamo, il meccanismo del trasporto non individualizzato, ma che diventa un bene essenziale. E quindi andiamo a parlare necessariamente di filiere dove appunto intervengono gli appalti a tutti i livelli, appalti nei servizi essenziali, diciamo noi, che magari per me vale anche il libro come servizio essenziale, ma se andiamo a guardare la vita quotidiana, cioè proprio l'essenza della sopravvivenza dei singoli ma anche delle comunità, non possiamo non fare il parallelo su filiere che poi attraversano la società intera. E per esempio ricollegarci alla questione dell'editoria, e appunto Sergio Bologna poi, come dire, no, è sempre una persona avanti sia intellettualmente ma anche dal punto di vista organizzativo. Se pensiamo a Redacta, cos'è Redacta? È un'associazione che nasce come auto-organizzazione di tutte le figure intermedie dentro la filiera dell'editoria, quindi i traduttori, gli illustratori, chi fa il correttore di bozze, eccetera eccetera, che di fatto sono tutti lavoratori e lavoratrici non esternalizzati ma fortemente individualizzati, dove i contratti vanno dal cottimo a, se ti va bene, proprio la partita IVA. Dove però appunto, in una fase in cui ci si dice sempre no, ma siamo troppo disorganizzati, ormai no, il capitale ha vinto, è andato in qualche modo ad abbattere anche quelle che potevano essere le ultime resistenze di collettività, noi vediamo che queste collettività emergono. Ora appunto l'esperienza che ho avuto io negli ultimi anni è quella non soltanto di incontrare comunità come per esempio la DL, no, a Padova, no, che ci siamo ormai conosciuti di anni, ma in realtà molte più persone non politicizzate che però intervengono e partecipano in qualche modo attivamente lì dove si parla delle loro condizioni di vita e di lavoro, perché a che se ne dica, la gente nella maggioranza della società ha bisogno di svegliarsi la mattina e andarsi a guadagnare il pane, e davvero fa sempre più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. E poi anche là, estendendo la questione in modo davvero di società e di politica alla questione, per esempio, della casa, alla questione del trasporto, perché quando oggi pensiamo a quello che è il costo dell'energia, ma anche del carburante, non possiamo non rimettere in discussione la mobilità, ed è una discussione che noi facciamo da anni, arriviamo adesso con l'urgenza e non c'è nessun dibattito strutturato che apra proprio la prospettiva di una questione diversa. E poi però parliamo tutte di figure, come dico sempre io, su cui è vero che è difficile tante volte, come dire, oltrepassare gli steccati organizzativi in questa fase politica, che poi in Italia è piuttosto deleteria, no? Perché se fosse soltanto disfunzionale già uno saprebbe da dove partire, ma in realtà sono tutte figure che hanno delle questioni in comune, cioè dicevo prima l'affitto, ma dici allo stesso modo il salario, dici alla stessa maniera gli appalti nei servizi pubblici essenziali, perché non è normale, e questo ce lo dobbiamo dire, che non è, cioè da un lato abbiamo avuto questo abbandono della politica industriale nel nostro paese, sono passati 35 anni, produciamo sempre meno e sempre di meno valore, e di conseguenza se vuoi competere, perché poi stai dentro un sistema che compete a livello internazionale, se competi sul basso della qualità non vinci. Su chi scarichi? Scarichi sui lavoratori, ma allo stesso tempo abbiamo avuto altri due grandi fenomeni. Il primo è il taglio della spesa pubblica, che significa davvero medici, infermieri, e ce ne siamo accorti tutti nella pandemia, però abbiamo smesso di parlarne. Arriva un altro taglio, per esempio nel settore della scuola, sappiamo benissimo che decine di migliaia di lavoratori nella scuola guadagnano per 9 mesi salari da fame tra i più bassi d'Europa e soprattutto, come dire, stipendi che non migliorano mai nel tempo. Cioè, un'altra delle grandi cose che ci vogliono dire in questo paese non è soltanto il livello salariale di partenza o le condizioni di lavoro di partenza, che rimangono tali per 10, 15, 20 anni. Questo è un problema, questo fa sì, come dire, che la, no, deflazione salariale è un continuum di lungo periodo. E se volete, è vero che ancora ci continuano a dire che il conflitto è tra giovani e vecchi, perché i vecchi guadagnano di più, perché si sono potuti permettere la casa, in realtà piano piano va a accorciarsi, perché le generazioni precarizzate non sono soltanto le ultime, ma ormai abbiamo cominciato circa 20 anni fa. E allora, da questo punto di vista, un discorso che, giustamente come dice Dario, di rimettere in discussione, se vuoi, da un lato il corporatismo, dall'altro la settorialità, è proprio di guardare sia in modo orizzontale, no, parlavamo della logistica, che sia del libro, ma che sia anche davvero tutta la grande distribuzione, ma che sia anche logistica di pezzi di magazzino per l'industria, perché di questo si tratta, la logistica va ovunque, è un perno, dall'altro lato però anche dal punto di vista verticale, perché per esempio secondo me una delle più belle esperienze degli ultimi anni è quella di Mi Riconosci, no? Sono un professionista dei beni culturali, che adesso se ne parla tanto, io ricordo che loro hanno un percorso molto simile a quello di Redacta, però senza Sergio Bologna alle spalle, possiamo dire, che loro cosa fanno? Cominciano a dirsi, scusate, sono sostanzialmente i lavoratori dei beni culturali, dagli archivisti, i bibliotecari, gli archeologi, hanno cominciato a dirsi, ma perché viviamo così? Sostanzialmente loro sono quelli per cui è stato sdoganato anche il lavoro gratuito, cioè il volontario nei beni culturali è una grande figura, no, portata davvero in pompa magna in quasi tutti i bandi del Ministero dei Beni Culturali, e hanno prodotto subito un questionario di autoinchiesta, cioè tu come lavori e come guadagni all'interno del settore. Dopo 5 anni sono diventati una grossa organizzazione a livello nazionale che fa una cosa molto intelligente, che loro riconoscono in termini di classe. Cioè, noi sappiamo che abbiamo un problema salariale, di condizioni di lavoro e quindi di inquadramento, e poi ne abbiamo anche un altro, che è quella della democrazia. Noi non possiamo pensare che le biblioteche chiudano, non lo possiamo pensare per un fattore di democrazia. Le biblioteche aperte nei comuni, nelle periferie, perché l'Italia è fatta di provincia, servono a dare accesso alla cultura a chi non se la può permettere. Quindi loro cosa propongono? E questo secondo me è anche un fatto interessante di come proposte strutturali in questo paese esistano, un servizio culturale nazionale. Cioè ci dovete assumere, internalizzare tutti. Perché è una cosa che, appunto, nessuno sembra voler discutere, eppure è sul piatto, e lo fanno proprio dicendo non è vero che siamo gli archeologi, cioè professioni liberali che vogliamo sempre stare sul piedistallo, lo facciamo dicendo che siamo lavoratori e che davvero vogliamo essere protagonisti di un futuro altro che restituisce un bene essenziale come la cultura dentro la società, e lo vogliamo fare in termini conflittuali. Quindi, come dire, dal non politicizzato e super individualizzato esistono grandi esperienze, piccole o grandi, in questo paese, che però piano piano si costruiscono. Ma dire, no, a me dicono sempre, ma tu sei tanto ottimista. Non per niente, però bisogna anche essere un po' realisti. Se queste cose avvengono, significa che davvero non se ne può più di vivere altrimenti.
Grazie Marta. Bene, per l'ultimo intervento io lascio la parola a Gianni. Insomma, credo che il tuo ruolo possa essere anche quello di interloquire, no, con queste diverse questioni messe sul piatto, non da ultima anche questa che diceva appunto Marta rispetto alla questione proprio della democrazia fuori, dentro i posti di lavoro, ma come queste comunità, che poi appunto possiamo vedere proprio come vere e proprie comunità, possono sviluppare lotte e mettersi in dialogo le une con le altre. Ecco, non ti rubo tempo. Prego.
Allora, vabbè, intanto buonasera a tutti e a tutte.
Un po' più vicino al microfono.
Sì. E penso sì che gli spunti iniziali, no, quelli da cui siamo partiti, appunto mettendo in evidenza la vicenda di Grafica Veneta e quella che ha spiegato Dario della GKN, sono due esempi che ci consentono di ragionare attorno a un nodo fondamentale, che è quello appunto che sottolineava Dario, cioè che laddove non c'è conflitto non c'è possibilità di diciamo costruire qualcosa di diverso. Quello che abbiamo di fronte è un mondo del lavoro che è frastagliato in un modo pazzesco, cioè c'è stata una ristrutturazione, una riorganizzazione capitalistica che ha devastato quello che era, diciamo, un mondo del lavoro abbastanza definito, no? Quello che abbiamo conosciuto ancora dell'operaio massa, insomma tutto il percorso dalla dopoguerra arrivando appunto alla industria degli anni 60-70, no? La ristrutturazione capitalistica ha portato una frammentazione che ha coinvolto non solo il mondo del settore privato, ma anche, come si sottolineava prima, tutto il comparto anche del settore pubblico, dove anche là troviamo una frammentazione incredibile, no? Pensiamo solo a come sono stati appaltati tutti i servizi, no? Che c'erano gli ospedali, nelle scuole, dappertutto. No? Quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a una complessità enorme nel cercare di capire quali risposte mettere in campo, come ripartire da un ragionamento sulla composizione di classe per cercare di intravedere percorsi anche organizzativi, no? Che possano quantomeno tentare di mettere dei paletti, no? E di costruire delle comunità di lotta, perché questo secondo me è il percorso che dobbiamo assolutamente cercare di percorrere. E questa cosa ovviamente parte da esperienze concrete di lotta, non può che partire da queste. Noi ci siamo occupati come ADL in particolar modo del mondo della logistica, e la logistica, come ben sappiamo, insomma, è stato un settore ed è tuttora un settore strategico fondamentale dal punto di vista capitalistico. La circolazione delle merci è un elemento dal punto di vista dell'accumulazione determinante, ed era un settore dove c'era tutto quello che è stato detto dal caporalato, la schiavitù, l'evasione fiscale, contributiva, c'era tutto all'interno della logistica, cose che sono riprodotte, vuol dire, in Grafica Veneta hanno imparato. C'è il fatto che ci sia la possibilità di utilizzare, no, questa forza lavoro, specialmente ovviamente straniera, quindi c'è una logica che passa attraverso le leggi che hanno fatto che sull'immigrazione, di poter includere in maniera diversificata, no, differenziata, questa forza lavoro che arriva, adesso lo vediamo bene, nella logistica, nei magazzini, ma anche in tanti altri posti, nella campagna in primis, vuol dire, vanno a prendersi i migranti nei centri di accoglienza dove sono tutti i richiedenti asilo. Questa è la dimensione oggi che vediamo, appunto c'è stato anche un morto anche oggi, mi sembra, giù al sud, no? Che è bruciata una baraccopoli dove purtroppo un altro migrante che ci ha lasciato le penne, no? Proprio in nome di questo sfruttamento selvaggio. E allora io penso che noi nel momento in cui appunto siamo resi conto che da determinate situazioni di sfruttamento come quelle che abbiamo visto nella logistica, l'unica possibilità è quella di riuscire a organizzarsi, di riuscire a costruire percorsi di lotta, di conflitto, e che si trovano di fronte a ostacoli enormi, perché non abbiamo solo i padroni che ci troviamo di fronte a combattere, ci troviamo di fronte anche a un sistema di legislazione sulla democrazia, sulla rappresentanza, che a noi, ma non tanto a noi come ADL, ma che impedisce ai lavoratori di potersi organizzare per rivendicare anche diritti formali, che non sono qualcosa di indifferente i diritti formali, poter fare assemblee retribuite, avere i permessi sindacali, poter organizzarsi, no? Da questo punto di vista è fondamentale per costruire la lotta, no? E noi in base ai rapporti di forza in tantissimi posti di lavoro, nei più grandi magazzini della logistica, dalla GLS, SDA, BRT, ma anche la grande distribuzione, pensiamo solo a Geox, pensiamo a Tigotà, pensiamo a Liqua in questo, nel territorio padovano, pensiamo a Aspia, eccetera. Però ci siamo trovati di fronte anche a una capacità da parte, dopo che abbiamo conquistato di questi diritti, come è successo in TNT, che grazie a dei cambi, a una internalizzazione, siamo trovati anche che ci hanno tolto i diritti sindacali. Noi oggi che abbiamo portato legalità e abbiamo combattuto contro anche l'evasione fiscale, contributiva, e abbiamo conquistato i diritti veri, siamo trovati oggi che siamo esclusi dai diritti sindacali. Ora io pongo un problema che all'interno di questa battaglia, io penso che l'esperienza anche organizzativa del GKN sia un grande insegnamento, perché è andata oltre l'aspetto, no, della classica organizzazione sindacali. Però io penso che sia un problema oggi dobbiamo porci di come si costruiscono delle comunicazioni che sono, vuol dire, una relazione che sia che guardi in avanti, ma che guardi in avanti sul conflitto, perché io penso che un concetto di intersindacalità possa passare non attraverso la mucchiata di mettere assieme, come succede anche di frequente, no? Si mettono assieme tutte le sigle, anche del sindacalismo di base o conflittuale, come viene chiamato, e poi si organizzano scioperi generali che poi non hanno niente di scioperi generali, e mentre invece quello che è fondamentale è capire laddove ci sono settori nei quali si può costruire conflitto, capire con chi ti metti a fare il conflitto, ma con chi vuole farlo il conflitto, non con chi semplicemente lo enuncia, no? Lo annuncia e poi non lo fa. Quindi il tema che io voglio porre, insomma, è questo. Oggi abbiamo di fronte anche a livello nazionale, siamo in una situazione dove, ad esempio, sul concetto, no, del salario minimo, no? Sappiamo che c'è stata questa direttiva europea, che non vuol dire assolutamente nulla, cambierà nulla, non verrà introdotto né a livello europeo né a livello nazionale un salario minimo dignitoso che possa partire almeno dai cosiddetti 9 euro, quello che viene detto 9 euro lordi. Allora no, non arriveremo mai a questo tipo di condizione, perché hanno tutto interesse a mantenere questa frammentazione, e quello che è perché vengono applicati contratti collettivi nazionali, che sono quelli che hanno un valore di carattere nazionale, quello sui servizi fiduciari che sono 4 euro lordi all'ora, quello sulle pulizie sono 7 euro, quelli che riguardano operatori sociali, il turismo, eccetera, che sono comunque buste paga da fame. Allora non c'è una soluzione, secondo me, legislativa da questo punto, se non che è frutto semplicemente di grandi conflitti, di capacità di mettere in campo grandi mobilitazioni. Non c'è altra strada, e io penso che anche su questo dovremmo organizzarci, dovremmo pensare a come costruire nell'autunno dei momenti di mobilitazione che tengano conto dell'aspetto della convergenza di lotte, per l'aspetto della questione climatica, la questione della guerra, eccetera, sono questioni fondamentali sulle quali dobbiamo interagire con i movimenti. E però contemporaneamente anche per quello che riguarda la maggior parte del tempo di ciascuno di noi che lo passa appunto nel posto di lavoro, è chiaro, questo diventa un elemento fondamentale, ma dobbiamo anche porci un problema che vivere con 700 euro al mese, che è quello che prendono quelli che fanno guardiania e servizi fiduciari, è chiaro, una roba assolutamente inaccettabile. Dobbiamo indignarci e dobbiamo insorgere, ma dobbiamo insorgere insieme, dobbiamo costruire reti di comunicazione, di mobilitazione, che guardano però alla sostanza, alla necessità di cambiare le cose, non semplicemente di fare spettatori. Ed è una grande scommessa quella che avremo di fronte. Io mi auguro che in questo prossimo autunno ci sia una capacità di parlarci, di avere un grande, anche un progetto, no, di costruzione, di dinamiche di lotta che possono effettivamente riuscire anche a cambiare queste situazioni, insomma, che sono veramente inaccettabili.
Grazie Gianni. Diciamo che il tuo intervento ci ha catapultato, no, nella seconda parte di dibattito che volevamo sviluppare questa sera, appunto quella dell'urgenza, appunto del conflitto, di quali sono i temi, le parole chiave, le parole d'ordine dalle quali, no, noi possiamo pensare di ripartire questo autunno, come facciamo in grado di come possiamo fare a costruire dei processi che siano in grado appunto di coinvolgere delle grandi fette di popolazione, se pensiamo, no, ai due altri grandi movimenti che attraversano, no, le piazze negli ultimi anni, quello per la giustizia climatica, il movimento transfemminista, che hanno animato appunto le mobilitazioni con numeri altissimi. Noi appunto siamo qua stasera per pensare un po' come le lotte appunto vadano al di là, no, dei cancelli delle fabbriche, possano andare sulle strade, sulla scia di quello che appunto si è vissuto a partire da questi due esempi che portiamo sul palco. Molti dei temi sono quelli che hai appunto citato tu adesso. Io vi chiederei appunto di intervenire rispetto a queste questioni, ripartendo, se gradite, dall'ordine che avevamo fatto prima, o come vi sentite più a vostro agio, oppure se anche Beppe vuole dire qualcosa, visto che dopo va bene, certo. Allora lasciamo la parola intanto a Massimo.
Hai citato una serie di lotte estremamente fondamentali, e se penso al mondo della cultura nel suo complesso, che è molto variegato, non è solo l'editoria, ma anche, c'è anche il teatro, il cinema, la televisione, non c'è un solo campo su cui abbia preso una posizione. Sono posizioni personali, individuali, che contano veramente poco. Cos'è successo? Che dagli anni Ottanta, perché il berlusconismo in qualche modo ha pesato in questa società, il mondo della cultura si è trasformato in uno strumento di depotenziamento del conflitto, no? E si è allontanato sempre di più dal mondo del lavoro. Oggi ci sono pochissimi autori, ma voglio dire, in generale, che si occupano di lavoro, che sono in grado di interpretare il lavoro. Soprattutto la narrazione, e abbiamo visto anche per esempio durante la pandemia che narrazione c'è stata da parte del mondo della cultura sulla pandemia, è assolutamente incapace di affrontare i problemi. Perché? Perché serve ad altro, no? È da riproporre continuamente questa società che in qualche modo alla fine non c'è conflitto, tutto si ricompone. Questo è un problema enorme, perché noi abbiamo bisogno che il mondo della cultura prenda posizione nelle lotte future. Abbiamo bisogno come il pane. E quindi c'è all'interno del nostro mondo la necessità di creare quello che diceva Gianni, le comunità che si occupano di questo e mettano in evidenza quali sono le contraddizioni oggi del mondo della cultura nel suo complesso. Non solo, l'altra cosa fondamentale che noi dobbiamo fare, c'è anche un timido dibattito rispetto a questo, è tornare al mondo del lavoro. Al mondo del lavoro come analisi, comprensione e narrazione. Questo è fondamentale, perché c'è un distacco che è impressionante, nel senso questa incapacità del mondo della cultura di interpretare. E questo è un altro punto. La questione però fondamentale all'interno di tutto questo è la giustizia climatica. Giustizia climatica è una questione su cui non si può non prendere posizione. Ma quello che sta accadendo oggi nel mondo della cultura è la non presa di posizione, se non individuale. Ma, voglio dire, che Grafica Veneta sia virtuosa o meno nel rispetto ambientale, questo al mondo editoriale, per esempio, non interessa. Questo, voglio dire, non c'è una presa di posizione in un momento storico in cui addirittura si mette in forse la continuazione della specie. Voglio dire, quindi un gravissimo momento da questo punto di vista non esiste, non c'è. Quindi, per quanto ci riguarda, è importante la creazione di tornare all'idea di comunità che si occupano del conflitto.
Grazie, grazie Massimo. Beppe, vuoi...
Intanto ringrazio anch'io per questa opportunità di partecipare a questo dibattito e volevo aggiungere, riallacciandomi un pochino all'intervento dei compagni, volevo aggiungere alcuni concetti fondamentali e volevo partire proprio dal 9 di luglio. Il 9 di luglio noi abbiamo scritto uno striscione, cioè abbiamo tirato su uno striscione con una parola: insorgiamo. E dietro quello striscione, abbandonando la nostra settorialità, abbiamo portato uno dei tanti problemi che attanagliano il mondo del lavoro. Quel problema regge uno striscione. Ma quel problema non può essere l'unico a reggere quello striscione. Noi abbiamo bisogno tutti insieme di camminare dietro quella scritta, perché i problemi che ci sono nel mondo del lavoro e anche fuori dal mondo del lavoro, perché poi si sa un pochino le cose come vanno, no? Sono problemi tutti concatenati e che hanno bisogno di una soluzione, non di una gestione, perché un problema gestito ci attanaglia per tutta la vita. Quindi secondo me è opportuno stringersi tutti insieme e tutti dietro, insomma, un movimento che si auspica ampio per tutto quanto sta succedendo nel mondo del lavoro. C'è da dire che l'abbandono della nostra settorialità è dovuto sia al momento, ma anche ad una preparazione che viene da lontano, ed è quello che bisognerebbe cominciare a, diciamo, a focalizzare nei luoghi di lavoro. Noi il 9 di luglio ci siamo addentrati in qualche cosa che nessuno di noi sapeva come sarebbe andata a finire, però lo abbiamo fatto nella consapevolezza di una cosa molto importante: l'organizzazione dalla quale venivamo. All'interno della fabbrica, anche in momenti in cui sembrava tutto tranquillo, si andava a gonfie vele, noi ci siamo sempre organizzati per fare in modo che comunque si facesse un tipo di sindacato che, diciamo, venisse dal basso, venisse dalle proposte di chi la fabbrica la vive. Non poteva essere una politica sindacale calata dall'alto, che magari può essere, diciamo, adatta alla generalità delle condizioni, ma non allo specifico. E quindi, come diceva Dario prima, avevamo un'accordistica molto avanzata, ma quell'accordistica è il frutto di anni di lavoro, della costruzione all'interno delle fabbriche, del collettivo di fabbrica, dei delegati di raccordo, e facendo dell'RSU all'interno delle fabbriche l'organo esecutivo della volontà popolare, cioè l'organo esecutivo della comunità fabbrica, composta da tutti quelli che ci lavorano. E questo secondo me il punto da cui partire, per poi poter, diciamo, ognuno con il proprio problema, ognuno con la situazione, diciamo, della propria realtà lavorativa, con andare a reggere quello striscione, che è l'unica cosa che ci permette veramente di dare una svolta alla politica sindacale di questo paese. Grazie.
Grazie mille Beppe. Dario, tu vuoi aggiungere qualcosa? Credo questa questione che diceva appunto Beppe sia fondamentale, la questione dell'organizzazione, ma credo anche proprio per darsi, no, quegli strumenti del non doversi percepire assolutamente vittime ma soggetti in lotta, no? C'è anche questa difficoltà, almeno quando ci interfacciamo molte volte con col mondo del lavoro, e invece appunto il fatto di costruire, tu prima parlavi comunità, il concetto di cura, di tutto questo ti dà proprio, no, quella spinta e quella capacità di poter fare, di poter essere soggetto appunto di lotta e di operare queste decisioni proprio nei luoghi di lavoro di cui adesso Beppe ci rendeva partecipi.
Sì, allora due concetti molto velocemente, perché insomma penso che Beppe abbia, sì, già detto parecchio. Il primo, credo che noi dobbiamo avere un approccio molto equilibrato nell'indicare dove siamo ora. Quando c'è una cartina c'è sempre il classico tu ora sei qui. E penso che noi siamo in un momento, in un punto dello sviluppo della lotta internazionale, ma anche in questo paese, dove non ci possiamo permettere faciloneria, non ci possiamo permettere slogan, dove dobbiamo riconoscere la capacità pervasiva del nostro avversario di classe di appropriarsi di tutto, dei nostri diritti, del nostro tempo, ma anche delle nostre parole. Ogni volta che noi parliamo con qualche lotta reale, ci smonta alcuni concetti, per esempio, appunto, chi non è a favore dell'internalizzazione degli appalti, e poi ti spiegano le compagne e compagni che in un frangente viene usata addirittura in chiave antisindacale. L'altro giorno parlavamo con dei compagni che sono disabili e sono attivi nella lotta per i diritti e le disabilità, e ci ragionavano, proprio perché è una lotta reale che va in profondità, del concetto di eutanasia, e chi, almeno io sono favorevole all'eutanasia, ma ci dicevano: guarda, il problema è che tu devi metterti nell'ottica di qualcuno che è lasciato senza nessun tipo di assistenza, e pensate quanto è facile cadere in depressione già per una persona che non ha una grave disabilità e si trova solo a casa, e pensate invece quanto è facile in quel caso reclamare la morte. E quindi loro la vedevano da un altro punto di vista e ti spiegavano: certo che dobbiamo lottare per il diritto all'eutanasia, ma senza contemporaneamente una lotta forte per la sanità pubblica, solo quello diventa un problema. E quindi ci hanno smontato, perché ci hanno fatto vedere la concretezza del problema. Quindi noi siamo in un punto dove non ci possiamo permettere slogan, faciloni, però dobbiamo anche iniziare a vedere alcuni processi, alcuni li accennava Marta. I rapporti di forza in alcuni frangenti stanno iniziando a cambiare. Non sono cambiati ancora a un livello tale che noi possiamo iniziare a vincere, ma loro iniziano a perdere qua e là. E devono usare sempre di più le nostre parole in una sorta di mimetismo politico, sociale e sindacale, perché iniziano a non poter più rivendicare apertamente il loro sistema. Il fatto che l'Unione Europea arrivi a parlare di salario minimo, ovviamente per farne una versione, se mai la faranno, edulcorata, svuotata, è perché la questione salariale oggi è innegabile in questo paese, ma non è sempre stato così, perché l'hanno negata per anni. L'esperienza che noi abbiamo avuto con la base militare a Coltano, nella provincia pisana, dove di fatto hanno dovuto, dopo una manifestazione, cambiare la sistemazione alla base, sono dovuti fuggire, iniziano a perdere qua e là. E soprattutto il sistema è pervasivo, il sistema è forte, ma nelle sue componenti inizia ad avere delle gravi defiance. La catena di comando cede, la frantumazione dentro il loro stesso campo è importante, il livello di incompetenza della classe politica dominante a tutti i livelli, sia nel settore privato che nel settore pubblico, è palese, è nudo rispetto alla società. E allora noi non dobbiamo fare l'errore di essere faciloni, ma nemmeno di essere conservatori rispetto alla situazione. La verità, e qua si ritorna alla questione del settorialismo, è che se noi presentiamo le nostre lotte per quello che sono, non soltanto delle lotte difensive di questo o quel diritto che viene eroso, ma delle lotte che si propongono un paese oggettivamente migliore, più avanzato, più efficiente, userei anche il termine più efficiente nel senso di cosa intendiamo noi per efficienza, un paese più vivibile, in questo senso io intendo, io credo che loro inizino pesantemente a scricchiolare ed avere delle difficoltà. Ma al contempo, ed è questa la discussione che poneva Gianni, che andrà fatta, rischiamo che questa occasione di iniziare a farli perdere e di iniziare a creare un dibattito nel paese in cui ci siamo anche noi e c'è un cambiamento che avanza, ce lo bruciamo per piccole meschinità e per piccole, come dire, logiche che vengono dal passato all'interno di noi stessi, delle nostre organizzazioni, delle nostre comunità, eccetera. Questo sarebbe veramente, veramente grave. E allora lì sì che veniamo travolti, tutti, perché io vi invito a riflettere sui vostri ultimi 3 anni di vita, sui nostri ultimi 3 anni di vita. Cioè nel 2019 non sapevamo nemmeno cosa fosse il termine pandemia e lockdown. Poi un giorno ci siamo trovati chiusi e oggi sdoganiamo tranquillamente nel dibattito pubblico termini come guerra mondiale. Ogni tanto per tranquillizzare dicono no, però la guerra nucleare no, è solo la guerra mondiale. Quali saranno i nostri prossimi 3 anni? Quanto tempo possiamo ancora considerare di avere prima di provare effettivamente a praticare questo processo in cui loro iniziano a perdere e noi iniziamo a proporci come la classe dirigente di questo paese? Classe dirigente non nel senso loro del termine, non una classe dirigente che sostituisce un'altra classe dirigente, ma un mondo che sostituisce un altro mondo.
Grazie. Io passo la palla a Marta, è diventato
un po' a caso, adesso cioè vado a braccio proprio in realtà. Grazie, ma io riprendo davvero gli spunti no, che si diceva prima Beppe, noi no, siamo come dire, un collettivo che si è costruito, si è formato, e allora prima ancora si diceva però la narrazione del lavoro qual è, non ce n'è più la cultura che effettivamente, questa cosa che alla fine o sei un po' annoiato come tipologia di lavoratore, di cittadino, o se no sei una vittima, anche questo, no? Quanto in questi anni, io mi ricordo anche le prime volte quando provavano a intervistarci, il racconto era sempre quello, tu povero giovane sfigato e vittima, dice no io sono incazzato come una bestia, se vuoi facciamo a pugni subito, che è una reazione che oggi fortunatamente vediamo sempre di più emergere, ed effettivamente quella cosa che dice sì io vengo a uno sciopero che non è chiamato per me, io non ho neanche la patente, è un settore automotive, sì però non parla solo a quel settore. E allo stesso tempo quando uno pensa alla politicizzazione, perché di questo stiamo parlando, di cultura politica, io la penso sempre davvero a livello sociale e politico, ovvero noi siamo prima ancora che lavoratori cittadini, e lo dico perché siamo un paese anche di 3 milioni di NEET, ovvero di giovani che non studiano e non lavorano, ma anche del 10% di disoccupazione, e allora io pretendo di vivere in una società migliore, in un mondo migliore, in cui anche il disoccupato, quando gli propongono un contratto, la prima cosa che fa è andarselo a leggere e chiedere quali sono i propri diritti, ma anche entrare in un ospedale e dire non è vero che le liste di attesa sono lunghe perché il pubblico fa schifo perché l'ha esternalizzato, fa schifo perché hai tagliato, e allora io pretendo che la politica a livello regionale, no, che compete, su cui ha competenza per la sanità, ma anche a livello nazionale, ci siano, come dire, dei paletti sotto cui non si può svolgere l'attività politico-amministrativa. E la questione del salario sta qui. Cioè, allora, partiamo da una cosa, la Commissione europea, appunto lo dico a titolo proprio personale, ma non è l'organo che fa il salario minimo, il salario minimo lo faranno comunque i governi degli stati nazione, perché di questo stiamo parlando. E allora Io ho imparato una cosa in questi anni, no? Anche studiando economia, o stai al tavolo o stai nel menù, cioè o governi quel cambiamento. Io è anni che dico, ma mi ricordo anche una volta a Milano, no, in statale parlavano di salario minimo e produttività, ma molti anni prima che ricominciassimo a parlarne in modo anche così diffuso, perché diciamoci questo, una piccola vittoria, cioè prima ancora che arrivasse la proposta e direttiva, in questo paese si è ricominciato a parlare di salario. C'è stata una proposta che non è banale ed è quella del Movimento 5 Stelle, però ne abbiamo anche tre fatte dal PD che davvero sono a scardinare non soltanto la contrattazione nazionale, appunto stare sul menù significa il salario minimo in questo paese può essere soltanto di 4 euro lordi l'ora per tutti, te la scrivo io da destra questa legge e arriverà. Cioè, appunto, o il conflitto si fa nella società e si alza quel livello, cioè si mette un paletto sotto cui non si può scendere, e questo vale anche per gli appalti, perché se io regolo il codice degli appalti tale per cui nessun lavoratore in appalto può essere pagato meno del miglior livello di quel settore a livello di contrattazione collettiva nazionale, io sto definendo una regolamentazione. E però io questo dibattito lo vorrei fare, qua si entra un po' in quello che diceva Dario, non è vero che loro sono forti e sono più bravi, non è detto assolutamente, perché io vorrei farmi una discussione di 4-5 ore tecnica sugli appalti, sia dal punto di vista della programmazione economica, cosa ci serve, cos'è realmente accessorio nella produzione della sanità, nella produzione dell'automotive, nella produzione del legno o di qualche altro, diciamo, filiera industriale, fino ad arrivare alla regolamentazione sul lavoro. Perché guardate, sugli appalti, no? Io ho un po' l'ossessione, sarà che appunto il mio primo stage, forse no, non l'unico ma quasi l'unico, è stato proprio in Consip, ovvero no, l'agenzia nazionale che si occupa degli appalti, e negli anni insomma l'ho sempre seguita questa cosa, prima facevo proprio teoria delle aste, quindi l'altro lato. In Italia manca un dato, noi conosciamo quasi tutto del lavoro, se andiamo a guardare bene i dati statistici regionali, locali, nazionali, micro, di tutti i tipi, noi sappiamo quante ore si lavora, quante ore di nero straordinario abbiamo in questo paese, quasi tutto. Cosa manca? Noi non sappiamo quanti sono i lavoratori esternalizzati in appalto in questo paese, e non lo si sa perché anche quando prendiamo i bandi, e allora qui per esempio il livello locale conta tantissimo, quando si fa un bando, se andate a guardare il bando pulizie, per dire, sul lavoro c'è scritto il lavoratore alla manodopera sarà contrattualizzata secondo le norme settoriali vigenti, punto. Sì, ma quanti sono? Quanto lavorano in realtà? Quanti part-time involontari ci sono? Sono tutti dati che non esistono. Il dato che non esiste è un dato che tu non controlli, è una politica che non riesci a portare avanti, eppure invece sono tutte cose su cui puoi costruire. E allora, come dire, no? Un cittadino o un lavoratore che prova davvero ad essere politicizzato, se mi occupo di appalti io devo sapere tutto. Allora l'efficienza è una cosa bellissima, come dire, essere i primi della classe per cambiarlo il mondo è una cosa bella, quando lo siamo tutti, quando tutti siamo nelle condizioni di poterlo fare, vale sul salario, vale sugli appalti, vale sulla politica industriale, perché guardate, cioè, noi una cosa ce la possiamo dire, su questo secondo me Dario ha perfettamente ragione, noi veniamo da 30 anni di classe imprenditoriale che fa schifo, cioè proprio inadeguata. È inadeguata a far tutto, a prevedere gli investimenti che servono, a guardare lì dove va il mercato e allora essere competitivi senza mamma Stato che ti imbocca tutte le volte che va in crisi, perché va in crisi sulla domanda interna e gli appalti te li diamo, va in crisi sulla domanda esterna e tagliamo sul costo del lavoro sostanzialmente recuperando, e poi ti dicono che però c'è un nemico esterno. Il nemico esterno una volta sono gli immigrati, una volta sono i nostri genitori che si sono fatti il culo per 40 anni e poi in realtà hanno pure tagliato sulle loro pensioni, un'altra volta sono le donne che chiedono il congedo di maternità. Cioè, guardate che così ha funzionato negli ultimi 10 anni, però di cosa noi vogliamo produrre in questo paese? E l'innovazione non passa soltanto per i settori, cioè per esempio degli armamenti, passa anche tantissimo per la sanità, l'abbiamo visto con i vaccini, ma lo vediamo con tutte le tecniche di analisi avanzate, quella è ricerca di alto livello, quella è grande innovazione. Noi non la facciamo, quella potrebbe essere pubblica. Il problema è che per decidere se pubblica o non è pubblica non basta fare soltanto il conflitto di base, serve un'idea di politica alta. Quindi secondo me, come dire, non sprecare l'occasione, non soltanto nel prossimo autunno, ma secondo me, visto quanto dobbiamo recuperare nei prossimi anche 5-10 anni, è mettere insieme questi due grandi pilastri. Cioè appunto, come dicevo, cioè, non lasciamo la marginalità del disoccupato alla fine dirgli soltanto vabbè ma ti alziamo il reddito di cittadinanza, non basterà, deve essere una persona attiva, deve essere una persona conflittuale davvero, a decidere sugli appalti del proprio municipio fino a decidere la politica industriale nazionale, cioè ne deve essere cosciente. che significa anche riportare la cultura a parlare di queste cose, perché noi appunto non abbiamo più cinema quasi che parla di lavoro, ma di lavoro inteso proprio come società, come quella maggioranza che popola la società, che però sembra sparire. Cioè ogni tanto si vede qualche cameriere in qualche film, però se ci fate caso è sempre una comparsa. Cioè la vita del cameriere, come si svolge, e quindi anche con tutte le complessità, le fragilità, ma anche l'orgoglio, vengono meno. Poi sì, ci sono ovviamente delle piccole ancora nicchie. L'altra cosa che secondo me appunto va fatta, ma va fatta subito, e secondo me appunto su questo GKN è stata all'avanguardia in questi ultimi anni, è di ridirsi, benissimo, cioè o stiamo insieme adesso o sarà difficile esserlo dopo, però dobbiamo essere, cioè, come dire, stare insieme non tanto per dirci che convergiamo. Io mi ricordo che a un certo punto in Francia, dal 2012, quando partirono, no, le controriforme del periodo Hollande, che si diceva convergence des luttes, e là tutti a un certo punto abbiamo cominciato a dire ok, sì, non diciamola più questa cosa, perché quasi porta sfiga, perché, come dire, sminuire un termine che invece è molto forte, su cui però non c'è più un vero contenuto su cui portare avanti. Quando invece si dice guardate che noi siamo perché tutte queste filiere, tutto questo tipo di produzione abbiano dei livelli sotto cui non si può più andare, quello significa far partecipare molta gente, ma significa anche fare un'altra cosa che secondo me manca tantissimo in questo paese, che davvero, e questo risponde anche un po' a una retorica, la convergenza reale intergenerazionale, cioè riuscire a portare in piazza con i giovani contro il cambiamento climatico e la giustizia climatica, i genitori, verso una questione sociale, perché guardate, quando io parlo di sanità, parlo di una generazione, anzi una società in invecchiamento, che ha bisogno davvero di colfe badanti, solo che li possiamo chiamare colfe badanti tenendoli nella parte bassa della, no, se vogliamo, della divisione del lavoro, o li posso chiamare professionisti della cura dentro un sistema sanitario nazionale che si occupi anche di loro, anche perché siamo pure un popolo di emigrati. E questa cosa qui come si fa? Si fa sprecando individualmente le case di cura, o si fa per esempio facendo dei grandi centri che poi alla fine sono i piccoli comuni dove la cura viene distribuita? Non è difficile pensarlo, no? Sembra sempre che uno dice ma parli di cose strane. No, perché se gliele vai a raccontare in un comune di 1000 abitanti gli cambia la vita questo sistema. Però va fatto, e questo non è che si può fare, cioè non è un tipo di conflitto duro come noi, no? Una generazione di quarantenni ancora ce la sentiamo di fare. È una politica di lungo periodo che però interseca tutte le figure sociali da un lato, no? Della barricata, che vivono, se vogliamo, il nostro territorio, che appunto è fatto molto più di periferia e non dei grandi centri urbani, tra l'altro ormai turistificati e gentrificati fino alla morte.
Grazie. Va bene, passiamo all'ultimo intervento, quello di Gianni. Adesso Marta diceva appunto questa questione sulla classe imprenditrice inadeguata, no? Che poi chi paga questa inadeguatezza appunto siamo sempre noi, sono sempre là, anzi tutti i lavoratori e lavoratrici, ma ancora di più quelli di alcuni settori, no? Che venivano nominati, quelli che sono anche in qualche modo più isolati, pensiamo al settore pulizie, multiservizi, appunto si citavano l'intervento precedente, i lavoratori poi della cultura, dello spettacolo, che anche durante, no, la pandemia, durante questo periodo hanno fatto un grandissimo lavoro, che tu ricordavi prima parlando di Mi Riconosci, che è partito anche da ben prima ovviamente della pandemia, ma credo che in quel momento, no, nei mesi scorsi ci abbia messo davanti anche alla capacità di riuscire a provare quantomeno a comporre anche dei pezzi di società, di mondo del lavoro che tradizionalmente non sono assolutamente insieme, cioè che sono individualizzati, atomizzati. E l'ultima cosa che dicevi rispetto al lavoro di cura, insomma, ecco, di lavoro da fare da questo punto di vista per riuscire a in qualche modo non saprei come meglio definirlo, se non radicare, federare, far dialogare delle forme di insubordinazione, no, in tutti questi campi, credo sia la cosa fondamentale. Io su questo ti lascerei per l'ultimo intervento, Gianni.
Allora, riprendendo un po' alcune delle cose che sono state dette, no? È chiaro che ci troviamo di fronte, come diceva Dario, una classe dirigente assolutamente non solo inadeguata, ma in tutti i campi noi ci troviamo spesso, no, appunto, a avere trattative con grandi dirigenti, no, delle multinazionali, appunto, che vanno da TNT, vanno FedEx adesso, alla tutte quante BRT, GLS, eccetera, eccetera, no? E poi tutti quanti quelli che sono quelle figure intermedie, no, che gestiscono poi le società, le cooperative, negli appalti, no? E ci rendiamo conto della miseria umana anche che c'è dietro a queste figure, no? Quindi è chiaro che io dico, noi siamo già, vuol dire, classe dirigente da questo punto di vista, perché abbiamo cambiato delle cose. Cioè, e qua voglio fare uno spot a questa iniziativa, questa festa, questo festival è frutto di tantissimi anni di conflitti, di lotte e di costruzione di comunità. Questo è un dato formidabile che consente, se no non sarebbe possibile questo tipo di iniziativa che mette assieme tantissimi giovani, no? E tantissime giovani e tanti anche di altre generazioni, no? Qua si stanno misurando, si collaborano e cooperano generazioni di vario tipo, no? Da chi ha 15 anni e chi ne ha 70, come qualcuno di noi appunto è già arrivato. Quindi è chiaro che, vuol dire, oggi, nel momento in cui ci poniamo il problema di cosa si può fare per cercare di cambiare, perché siamo in una situazione che è tragica, cioè abbiamo la pandemia, vuol dire la guerra, abbiamo questo fenomeno di crisi climatica con quello che sta succedendo specialmente qua al nord, ma al sud dappertutto, una siccità, un fenomeno che non abbiamo mai visto prima e che oggi ce lo troviamo in maniera così drammatica, no? Tutti i giorni lo vediamo da quello che succede, vedi la siccità nei campi, che non si può più coltivare, non si può più irrigare. Allora vogliamo sempre porre il problema di cosa riusciamo a fare, con chi lo facciamo, e questo è fondamentale, essere meticolosi sulle relazioni, sui rapporti, mettere da parte ideologie che sono fuori dal mondo, che non servono a nulla, capire cosa puoi fare nella concretezza. Io dico, parlando appunto, certo, le leggi, no, e ci sono, e io sono estremamente poco fiducioso sul fatto che ci sia un qualche cambiamento appunto qua in Italia dal punto di vista legislativo per quanto riguarda il salario minimo, perché quando dicono che devono i contratti nazionali, dove in Italia al più l'80%, i contratti pirata sono poca roba qui in Italia, no? Quindi devono valere erga omnes i contratti nazionali, quindi i servizi fiduciari rimarranno sempre a 4 euro all'ora. Questo è il dato a cui forse dovremmo, appunto. Però io non mi accontento, non è che dico va bene così. Dobbiamo capire come riusciamo a costruire conflitti che cambiano questo tipo di situazione. Nel piccolo, per quello però piccolo, però anche non tanto piccolo, nella logistica, nei cambi appalto, fino all'ultima, sette anni fa, quello che veniva scritto nel contratto nazionale, firmato CGIL e CGIL, era che non c'era nessun obbligo di assumere tutti i lavoratori che erano presenti nell'appalto precedente alle stesse condizioni contrattuali e retributive esistenti. Questo non c'era, lo abbiamo conquistato con la lotta, con il primo accordo che abbiamo fatto con Fedit, che è l'associazione padronale che raggruppa i principali corrieri a livello nazionale, e dopo, successivamente, nel contratto nazionale è stata inserita la clausola sociale. Questa è una roba enorme, che è frutto delle lotte che abbiamo fatto. E allora io dico, il problema appunto con estrema difficoltà, quello che è complicato, difficile, oggi abbiamo firmato qualche giorno fa un nuovo accordo, e dico solo una cosa che abbiamo introdotto, no? Sapete bene che i lavoratori considerati inidonei per la legge italiana possono essere licenziati e non gli danno neanche 50 euro di risarcimento. Tu non sei più idoneo a fare quel lavoro, quindi vai fuori dai coglioni. Questo è quello che prevede la normativa di legge. Abbiamo introdotto, un accordo abbiamo fatto con BRT, GLS, SDA, un principio che o trovi un accordo economico per cui i lavoratori dai una certa somma, no? E il lavoratore è contento e dice ok, vado via, prendo anche la NASPI, oppure comunque lo devi tenere. Lo metti a fare seduto da qualche parte, a fare qualsiasi cosa, però lo devi tenere. Questo per dire che penso che, e la cosa che io penso, che la prospettiva nella quale dobbiamo capire è quella di costruire conflitti e comunità, perché se non costruiamo questo, io penso che non c'è storia, non c'è possibilità, e dobbiamo capire, intendersi con quelli con i quali riusciamo a capirci, avere un linguaggio comune su questo terreno qua. Poi, parlando appunto della convergenza, della lotta, eccetera, come riusciamo a costruire dei percorsi che riescano, no, a far capire quelle che sono le necessità che dobbiamo avere per trovare i giusti intrecci, no, tra chi lavora in fabbrica, chi studia, chi si occupa di problemi praticamente soprattutto climatici o di genere, eccetera, no? Allora io, e qua voglio metterla anche una proposta che possiamo anche prendere in considerazione ed è aperta a tutti e a tutte, c'è la questione dell'acqua, no? Allora, sappiamo bene, stanno un po' da qualche parte, c'è già un razionamento dell'acqua, ci sono, sappiamo bene i disastri che hanno combinato, la questione delle coltivazioni intensive, gli allevamenti intensivi, lo spreco di acqua enorme che c'è, no? Gli acquedotti che hanno perdite impressionanti, no? Parlano 30-40%, e poi abbiamo qualcosa che si chiama Coca-Cola, si chiama San Benedetto, si chiama Acquavera, si chiama un'infinità di altre ditte, no? Che estraggono l'acqua a costo praticamente incredibile, zero. La Coca-Cola, dove abbiamo fatto un conflitto molto pesante nel Veronese, dove c'era una cooperativa in appalto, eccetera, sono stati anche caricati, la Coca-Cola continua a estrarre, c'è una falda acquifera enorme. Allora io dico, perché non costruiamo una mobilitazione? Cioè, devono sospendere il fatto che tirano fuori acqua, continuano a tirare fuori acqua, devono sospendere questa cosa. I lavoratori con i profitti che hanno alla Coca-Cola deve garantire comunque il lavoro, a quei lavoratori, il reddito a quei lavoratori, però non possiamo privarci dell'acqua, perché devono sospendere. Allora, quello che è venuto fuori, la discussione è stata fatta che qua in questa comunità, è quello di dire, perché il 9 era una data che si era lanciata, si voleva lanciare, il 9 di luglio non organizziamo, che è un sabato dove lavorano, organizziamo un'iniziativa di lotta aperta per tutti quanti, dove andiamo a porre questo problema dell'acqua da un punto di vista dell'uso capitalista ignobile, infame, di un bene fondamentale come l'acqua. Ecco, questo voglio finire quindi questo intervento proponendo un'iniziativa di lotta aperta a tutti e a tutte.
Bene, grazie, io vi ringrazio molto, non so se su queste cose che diceva adesso Gianni c'è la volontà, la necessità di interloquire o se lo vogliamo continuare a fare anche scendendo dal palco in maniera più informale, ditemi voi. Visto che abbiamo iniziato un po' in ritardo, finiamo un po' di corsa, ma ecco, io volevo semplicemente dire che allora, innanzitutto, giustamente ricordare che anche i libri degli ospiti che noi abbiamo qua stasera sono a disposizione nello spazio Media e Produzioni di Sherwood, e rispetto anche ai vari temi che venivano citati prima, la questione anche di federare delle lotte, no? Che non siano solo a carattere nazionale ma europeo, vorrei invitarvi ai prossimi appuntamenti che abbiamo qua allo Sherwood Festival il prossimo lunedì, per appunto alle 15 ci sarà un'assemblea di Sherwood Goes Europe verso il Climate Camp che ci sarà a settembre a Venezia in concomitanza alla Mostra del Cinema, ma non solo, anche rispetto appunto a tutte le altre date di lotta europee dei movimenti climatici che ci sono da qui appunto fino all'autunno. La stessa giornata alle 20:30, sempre lunedì prossimo, quindi abbiamo il prossimo dibattito che sarà con reti internazionali, con realtà che si occupano insomma di organizzare solidarietà, reti ucraine e non solo, insomma. Quindi vi invito, ecco, a essere presenti anche la prossima settimana. Vi ringrazio molto di essere stati con noi stasera e insomma continuiamo volentieri questo dibattito anche giù dal palco. Grazie.
In diretta dal festival,